Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Quinta puntata. Per cambiare argomento, o meglio, per affrontare l'unico argomento che veramente gli interessasse, Ulrich attaccò a parlare all'improvviso del teatro rivoluzionario. Il teatro rivoluzionario era stato concepito come una serie di rappresentazioni che dovevano avere luogo la domenica mattina sotto la direzione artistica di Hendrik Öfgen e il patrocinio di un'organizzazione comunista. Ulrich, che considerava il teatro in primo luogo e soprattutto come strumento politico, teneva al progetto con passione ostinata. Il dramma prescelto per la rappresentazione inaugurale, disse, era particolarmente adatto allo scopo ed egli l'aveva inoltre completamente rielaborato. Al partito ci si interessa molto seriamente a questa nostra faccenda, dichiarò, lanciando un'occhiata di complicità a Öfgen, mentre sfiorò soltanto con lo sguardo Kröge, Schmitz e la Herzfeld, fiero però che fossero lì a sentirlo e ne rimanessero impressionati. «Il partito, però, non mi risarcirà i danni se gli hamburghesi boicotteranno il mio teatro», brontolò Kröge, che diveniva sempre scettico e annoiato quando pensava al teatro rivoluzionario. «Sì», proseguì, «nel 1918 certi esperimenti ce li si poteva permettere, ma oggi...» Öfgen e Ulrich si scambiarono un'occhiata d'intesa altera e contemporaneamente carica di disprezzo nei riguardi degli scrupoli piccolo borghesi del loro direttore. Quell'occhiata durò abbastanza a lungo. La signora von Herzfeld la notò e ne soffrì. Öfgen si rivolse infine con paterna condiscendenza a Kröge e Schmitz. «Il teatro rivoluzionario non ci danneggerà. No, di certo. Mi creda, papà Schmitz. Se una cosa è veramente buona, non compromette mai. Il teatro rivoluzionario sarà buon teatro, ottimo. Una realizzazione che trova il suo fondamento in una fede vera, in un entusiasmo genuino, finisce per convincere chiunque. Anche i nemici ammutoliranno di fronte a questa manifestazione delle nostre più ardenti convinzioni». I suoi occhi scintillavano e con leggero strabismo sembravano guardare estasiati verso un punto lontano, là dove si prendono le grandi decisioni. Teneva il mento fieramente retto. Sul pallido volto sensibile e piegato all'indietro brillava la certezza della vittoria. «Questa è vera commozione», pensò Etta von Herzfeld. «Per quanto dotato è impossibile che possa simulare a tal punto», e guardò trionfante Kröge, che a sua volta non riusciva a nascondere una certa emozione. Ulrich assunse un'espressione solenne. Mentre tutti sedevano ancora incantati dagli effetti del suo toccante entusiasmo, Öfgen cambiò repentinamente atteggiamento ed espressione. Attaccò inaspettatamente a ridere, indicando la fotografia di un padre d'eroe appesa alla parete proprio sopra il tavolo. Le braccia minacciosamente incrociate, lo sguardo leale, sotto le scure sopracciglia, la folta barba accuratamente allargata su una fantastica giubba da cacciatore. Hendrik non riusciva più a contenersi, tanto trovava divertente quel vecchio. Tra uno scoppio di risa e l'altro, e dopo che Edda gli ebbe dato dei colpetti sulla schiena, visto che aveva quasi corso il rischio di soffocarsi con l'insalata, riuscì infine a dire di aver avuto un aspetto del tutto simile, anzi quasi identico a quello quando con la Norddeutsche van der Bühne aveva recitato in ruoli di vecchio padre. «Quando ero ancora un ragazzo», esultò Hendrik, «apparivo tanto straordinariamente vecchio e sulla scena la mia timidezza mi faceva assumere un portamento curvo. Nei Masnadieri mi fecero interpretare il vecchio Moore. Fui un eccellente vecchio Moore. Ognuno dei miei figli aveva 20 anni più di me». E poiché rideva tanto fragorosamente e parlava della Norddeutsche van der Bühne, gli altri colleghi cominciarono a convergere da tutti i tavoli. sapevano che avrebbe raccontato degli aneddoti, per giunta non di quelli vecchi e risaputi, ma nuovi, e probabilmente anche abbastanza interessanti. Succedeva infatti di rado che Hendrik si ripetesse. La Motz si stropicciò le mani voluttuosamente, fece risplendere l'oro della sua bocca e constatò con truce vivacità: «Adesso ci divertiamo!» Subito dopo gettò uno sguardo severo a Petersen, che aveva ordinato un doppio cognac. Rachel Morenwitz, Angelica Siebert e il bel Bonetti, tutti pendevano dalle labbra eloquenti di Hendrik. Volente o nolente, persino Miklas fu costretto a prestargli ascolto. I lazzi raffinati di quell'uomo odiato strappavano anche a lui risatine rabbiose e arroganti. E visto che il suo cattivo beniamino si divertiva, anche la signora Efoy si fece allegra. Ansando spostò la sedia accanto a quella di Öfgen e, dopo aver bisbigliato «I signori non hanno niente in contrario, vero?», smise di lavorare a maglia e appoggiò la mano destra all'orecchio a mo' d'imbuto per evitare che la sordità le facesse perdere qualche battuta. Fu una serata incantevole. Öfgen era in gran forma, ammagliava, rifulgeva, come se si fosse trovato in presenza di un pubblico numeroso, anziché di fronte a qualche collega, elargì loro con generosa esuberanza arguzie e fascino e tutto il suo repertorio di aneddoti. Cosa non era successo in quel teatro ambulante dove aveva dovuto recitare in ruoli di padre? Alla Motz mancava quasi il respiro, tanto rideva. «Ragazzi, non ce la faccio più!» gridava. E, visto che Bonetti, faceto e galante, le faceva vento con il fazzoletto, fece finta di non vedere che Petersen si era ordinato di nuovo un bicchierino. E quando Öfgen, con voce stridula, i gesti esagitati e gli occhi d'uno strabismo inquietante, passò a fare l'imitazione della prima morosa del teatro ambulante, persino papà Hansemann perse la sua rigidità e il signor Knurr dovette nascondere il suo ghigno dietro il fazzoletto. Il trionfo in quella situazione non poteva essere più grande. Öfgen si fermò. Anche la Motz si fece seria quando si accorse di quanto Petersen fosse ormai ubriaco. Kröge fece intendere con un cenno che era giunta l'ora di andarsene. Erano le 2 del mattino. Accomiatandosi, la Morenwitz, che aveva sempre idee originali, regalò a Hendrik il suo lungo bocchino, un oggetto decorativo ma privo di valore. «Perché questa sera sei stato così incredibilmente divertente, Hendrik?» Il suo monocolo si rifletté in quello di lui. Si vide il naso di Angelica Siebert in piedi accanto a Bonetti, impallidire di gelosia, mentre gli occhi le si riempivano di lacrime e al contempo acquisivano un'espressione maligna. La signora von Herzfeld aveva invitato Hendrik a bere ancora una tazza di caffè in sua compagnia. Nel locale ormai vuoto, papà Hansemann spegneva già le luci. A Edda quella semioscurità donava. Il suo volto grande e flaccido, dagli occhi dolci e di un'intelligenza vivace, appariva ora ringiovanito, o piuttosto senza età. Non era più il volto triste della donna intellettuale sulla via d'invecchiare. Le guance non sembravano più lanuginose, ma lisce. Il sorriso sulle labbra semiaperte, d'un languore orientale, non era più ironico, ma quasi seducente. In silenzio, la signora von Herzfeld guardava dolcemente Öfgen. Non pensava di avere un aspetto più attraente del solito, vedeva soltanto il viso di Hendrik, con il suo tratto doloroso e affaticato lungo le tempie e il mento vigoroso delinearsi pallido nell'oscurità, e ne godeva. Hendrik aveva appoggiato i gomiti sul tavolo e unito le punte delle dita delle sue mani tese. Si mostrava in quell'atteggiamento pretenzioso come uno che avesse mani affilate ed una bellezza quasi gotica. Le mani di Öfgen erano invece tutt'altro che gotiche. Sembravano anzi voler contrastare, nella loro grossolana goffaggine, con il tratto doloroso delle tempie. Il dorso della mano era assai largo e coperto d'una peluria rossiccia. Larghe erano anche le dita, piuttosto lunghe, che terminavano con unghie squadrate e non troppo pulite. Erano proprio quelle unghie a conferire alle sue mani un carattere poco nobile e quasi repellente. Sembravano formate d'una sostanza inferiore, friabili, opache, fragili, senza forma né sagoma. L'oscurità propizia nascondeva però quei difetti e quelle manchevolezze, mentre rendeva lo strabismo sognante dei suoi occhi verdognoli ancora più misterioso e affascinante. «A che cosa pensa Hendrik?» domandò la Herzfeld dopo un lungo silenzio, con voce affettuosa e sommessa. Ofgen rispose pure lui sottovoce: «Penso che Dora Martin ha torto». Edda lo lasciò parlare, sopra le mani giunte nell'oscurità, senza fare domande e senza contraddirlo.
«Io non mi affermerò», disse gemendo nell'oscurità. «Non ho nulla da dimostrare. Mai sarò un attore di prim'ordine. Sono un provinciale».
Ammutolì. Premette le labbra una contro l'altra, come se le constatazioni e le ammissioni cui quell'ora singolare lo induceva spaventassero anche lui. «E poi?» chiese la signora von Herzfeld con dolce rimprovero. «E ad altre cose non pensa? È questo il suo unico pensiero?» Poiché egli non rispondeva, pensò: «Sì, questa è la sua unica preoccupazione». Quanto andava prima dicendo sul teatro politico e il suo entusiasmo per la rivoluzione altro non era che commedia. Fu una scoperta che la riempì di delusione. Tuttavia provò una certa strana soddisfazione. Gli occhi di lui scintillarono misteriosi. Non aveva una risposta. «Non si accorge che sta tormentando la piccola Angelica?» domandò la donna che gli stava accanto. «Non si rende conto che altri soffrono per causa sua? In un modo o nell'altro dovrà pagare per tutto questo». Non gli staccò di dosso gli occhi indagatori e accusatori. «In un modo o nell'altro dovrà espiare e amare». Subito però si sentì a disagio per aver pronunciato quelle parole. Era decisamente troppo. Si era lasciata trascinare. Con un movimento repentino allontanò il volto da quello di lui. Con suo stupore lui non la punì con un ghigno malvagio né con il sarcasmo abituale. Il suo sguardo lievemente strabico continuò invece a scintillare fisso nell'oscurità, quasi vi cercasse una risposta alle domande più urgenti, l'appagamento dei suoi dubbi e l'immagine di un futuro il cui unico vero senso non poteva essere che quello di renderlo grande. Capitolo secondo. La lezione di ballo. Per il giorno successivo Hendrik aveva fissato l'inizio delle prove alle 9:30. Puntualmente, tanto era il suo effettivo impegno in risveglio di primavera, la compagnia si riunì in parte sul palcoscenico esposto alle correnti d'aria, in parte nella platea parsimoniosamente illuminata. Dopo aver atteso circa un quarto d'ora, la signora von Herzfeld si decise a chiamare Öfgen dall'ufficio dove, dalle 9, si tratteneva a colloquio con i direttori Kröge e Schmitz. Già al suo ingresso, tutti si accorsero che era di pessimo umore. Il brillante oratore della serata precedente appariva irriconoscibile. le spalle nervosamente rialzate, le mani sprofondate nelle tasche dei pantaloni, percorse rapidamente la platea e chiese, con voce quasi afona per l'irritazione, una copia del testo. «Ho dimenticato il mio a casa». Il suo tono secco e risentito sembrava quasi rivolgere a tutti i presenti un implicito ma intenso rimprovero, perché lui, Hendrik, uscendo di casa, aveva peccato di distrazione. «Allora, per cortesia!» Riusciva a parlare con voce roca e sprezzante e nello stesso tempo tagliente. «Nessuno avrebbe un libricino come quello per me?» La piccola Angelica gli tese il suo. «Non ne ho più bisogno», disse arrossendo. «Conosco la mia parte». Invece di ringraziare, Hendrik commentò asciutto. «Lo spero bene!» E si allontanò da lei. Sulla sciarpetta di seta rossa che portava al posto della camicia, o che nascondeva la camicia, ammesso che la portasse, il suo volto si rivelava particolarmente pallido. Dalla palpebra semichiusa un occhio dardeggiava uno sguardo sdegnoso. Davanti all'altro luccicava il monocolo. E quando con voce di comando, chiara, penetrante e vibrata, esclamò «Signore e signori, si comincia!», tutti trasalirono. Andava avanti e indietro in platea, mentre sulla scena si lavorava. A Miklas, che nella parte affidatagli aveva ben poco da fare, impose di recitare per l'occasione il Moritz Stiefel, il ruolo che aveva riservato per sé. Una cattiveria del tutto particolare questa, visto che il povero Miklas avrebbe dato la vita per poter realmente impersonare Moritz. Ofgen, del resto, sembrava intenzionato a dimostrare ai colleghi, con un'arroganza che rasentava la provocazione, che dal canto suo non aveva il minimo bisogno di provare o di prepararsi. Era il regista ed era al di sopra di simili banalità. La sua esperienza professionale era pari alla sua genialità e la recitazione di quella parte era un compito secondario. Solo alla prova generale si sarebbe potuto sentire e vedere come si doveva concepire e recitare il Moritz Stiefel, il cupo liceale, l'amante esasperato e suicida. Al contrario, mostrò fin dal principio alla compagnia come si dovevano interpretare la ragazza Wendla e il giovane Melchior e la materna signora Gabor. Con sorprendente agilità, Hendrik saltava sul palcoscenico e si trasformava veramente nella tenera fanciulla che all'alba penetra nel giardino e che vorrebbe abbracciare il mondo intero pensando all'amato, nel giovane orgoglioso e assetato di esperienza, nella madre, intelligente e amorevole. Sapeva conferire alla sua voce un timbro dolce, tracotante e insieme preoccupato. Riusciva ad assumere prima un aspetto infantile, subito dopo senile. Era un attore brillante. Dopo aver efficacemente dimostrato al bel Bonetti, che in parte adirato, in parte ossequioso, inarcava le sopracciglia, o all'umile Angelica, che lottava contro le lacrime, cosa avrebbero potuto ricavare dal loro ruolo se solo avessero disposto di un po' di talento, faceva una smorfia annoiata e sprezzante, si aggiustava il monocolo sull'occhio e spariva di nuovo in platea. Da lì continuava a spiegare, a correggere e a criticare. Il suo sarcasmo altero non risparmiava nessuno. Persino la signora von Herzfeld veniva severamente rimproverata ed era costretta ad accogliere il rabbuffo con un sorriso ironico e forzato. La piccola Angelica si era rifugiata più volte in lacrime dietro le quinte, mentre sulla fronte di Bonetti vene di collera si rendevano ben visibili. Più di chiunque altro, e con maggior foga, si adirava però Hans Miklas, il cui volto quasi si struggeva per il risentimento mentre le incavature delle sue gote si approfondivano. Ora che tutti soffrivano, l'umore di Hendrik cominciò a migliorare a vista d'occhio. Durante l'intervallo di mezzogiorno nella taverna, ebbe una discussione molto animata con la signora von Herzfeld. Alle 2:30 fece tornare la truppa al lavoro. Erano circa le 3:30, quando il bel Bonetti, con le labbra atteggiate a disgusto, affondò le mani nelle tasche e disse, quasi piagnucolando come un bambino viziato, «Quando finirà questa tortura?» Al che Öfgen lo fulminò con lo sguardo annientatore dei suoi occhi gelidi e languidi. «Quando finirà lo decido solo io!» disse, tenendo il bel mento particolarmente eretto. Alla compagnia intimidita, Öfgen mostrava il volto di un nobile e nervoso tiranno, che però a tratti ricordava quello di un vecchio istitutore adirato. Tutti erano impauriti. La piccola Angelica, in particolare, aveva i sudori freddi. Per alcuni istanti la compagnia si mobilizzò in umile attesa. Si udì quindi il respiro di sollievo con cui la troupe reagì al primo gesto liberatorio del suo sire. Hendrik si compiacque di battere le mani e di reclinare il capo all'indietro con clemente giovialità.
«Signore e signori, si continua!» esclamò con quel timbro chiaro e metallico cui quasi nessuno sapeva resistere. «Dove eravamo rimasti?»
Si provò la scena successiva, si era giunti appena al termine quando lo stesso Hendrik gettò uno sguardo al suo orologio da polso. Segnava le 4:15. Accorgendosene, si spaventò a tal punto da accusare un dolore allo stomaco. Si era infatti ricordato di avere un appuntamento per le 4 a casa sua con Juliette. Con un sorriso teso, in tono cordiale ma sbrigativo, comunicò alla compagnia che era ora di concludere. Al giovane Miklas, che gli si era avvicinato serio in volto per porgli una qualsiasi domanda, fece un rapido cenno di congedo. Attraversò di corsa la platea fino all'uscita, percorse il ripido vicolo tra il portale del teatro e la taverna, giungendo senza fiato all'HK. Staccò dall'attaccapanni il suo soprabito di pelle marrone e il floscio cappello grigio, poi sparì in un batter d'occhio. Solo per strada riuscì a infilarsi il soprabito. Intanto pensava: se vado a piedi arriverò con un paio di minuti di ritardo e anche affrettandomi il più possibile la piccola Juliette mi riserverà l'accoglienza peggiore. Prendendo un taxi potrei arrivare in tempo e probabilmente anche con il tram, ma in tasca ho solo una moneta da 5 marchi e questo è il minimo che possa offrire a Juliette. Non posso neanche lontanamente pensare di prendere un taxi e neppure un tram, poiché avanzerei a dire il vero appena 4,85 marchi, una cifra di per sé troppo esigua per Juliette e per giunta in moneta spicciola, cosa che una volta per tutte mi ha proibito di portarle. Continuò a camminare, riflettendo. In fondo non aveva mai pensato seriamente di concedersi il lusso di un taxi o anche solo di un tram. Per 5 marchi intaccati la sua amica si sarebbe veramente arrabbiata, mentre la collera, così apparentemente violenta a causa del suo piccolo ritardo, apparteneva al quasi inevitabile rituale di ogni loro incontro. La giornata invernale era chiara e molto fredda. Hendrik rabbrividiva nel leggero involucro di pelle che aveva anche dimenticato di chiudere in alto. Avvertiva il gelo soprattutto alle mani e ai piedi. Non possedeva guanti e le scarpe con la fibbia, simili a sandali, non erano decisamente adatte alla stagione. Per riscaldarsi un po' e per guadagnare tempo, camminava a passi lunghi che tendevano a degenerare in saltelli e in balzi alquanto bizzarri. Molti passanti seguivano con lo sguardo lo strano giovanotto e sorridevano e scuotevano il capo in segno di disapprovazione. Nelle scarpe leggere e stravaganti si muoveva con un'agilità che rasentava l'insanità mentale, ma che aveva, o almeno pareva avere, un carattere quasi divino. Del resto non solo procedeva a balzi e saltelli, ma era anche solito cantare a turno arie mozartiane e brani d'opera. Accompagnava poi quella sua singolare andatura e quei gorgheggi con gesti definibili perlomeno insoliti. In quell'istante giocava a palla con un mazzolino di violette che aveva trovato infilato nella prima asola del soprabito, dono di un'ammiratrice della compagnia, con tutta probabilità della piccola Angelica. Hendrik pensava a quella creatura miope e graziosa, mentre con la sua andatura saltellante e i suoi gorgheggi divertiva o scandalizzava la gente che incontrava. Non notava forse come una signora dall'aria borghese desse un colpetto alla vicina sussurrandole «Deve essere uno del teatro», al che l'altra rispondeva ridacchiando «Ma certo, è quello che recita sempre al Künstlertheater, quel Löfgen. Non vede mia cara che strani movimenti fa e come parla continuamente fra sé e sé?» Risero insieme. E anche dall'altra parte della strada due ragazzi sghignazzavano. Ma Hendrik, sebbene fosse abituato dalla vanità tipica della sua professione a notare e a registrare le reazioni delle persone, non si accorse questa volta né delle signore né, tantomeno, dei due liceali. La sua alata corsa nell'aria gelida e la gioia che provava al solo pensiero di rivedere Juliette l'avevano immerso nell'ebbrezza. Com'erano rari in lui quegli stati d'animo e quegli entusiasmi. Sì, tempo addietro era spesso così, anzi, si potrebbe dire quasi sempre, con la testa fra le nuvole e dimentico di sé. Quando ventenne aveva interpretato nel teatro ambulante i ruoli di padre e di eroe maturo negli anni, aveva conosciuto giorni felici. Allora la sua spavalderia e la sua passione per l'arte della recitazione erano state ben più forti della sua ambizione. Era trascorso molto tempo, anche se, a ben guardare, non così tanto come gli sembrava ora. Aveva subito realmente un cambiamento così radicale? Non si sentiva ancora come un tempo esuberante e leggero? Non aveva idea di cosa fosse l'ambizione. Se anche in quel momento, in quell'ora propizia, gli fossero venuti in mente concetti come ambizione o grande carriera, si sarebbe soltanto messo a ridere. In quel particolare attimo sapeva solo che l'aria era fresca e rischiarata dal sole. Il suo buon umore lo rendeva benevolo, per esempio nei confronti di Angelica, che così frequentemente aveva umiliato e ferito. Provava ora per lei una sorta di tenerezza, una cara bambina, una carissima bambina, pensava. Questa sera vorrei regalarle qualcosa, perché una volta tanto possa essere felice. Non si potrebbe forse vivere con Angelica? Sarebbe tutto molto più facile che con la mia Juliette. Malgrado la commossa benevolenza che il momento gli ispirava, dovette lasciarsi andare a una risatina sarcastica per aver paragonato Angelica a Juliette. La povera piccola Siebert alla grande Juliette, che in modo terribile e preciso era proprio ciò di cui aveva bisogno. Per aver commesso un simile sacrilegio, chiese intimamente perdono a Juliette quando si trovò di fronte alla porta di casa.